Namaskar, this is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.
杭州上半年 GDP 增长 10.3%， 时隔3年重回2位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，大众电商大家。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570 กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังพานักท่องเที่ยว
amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
Ed eccoci alla nuova puntata di Da Roma a Bangkok. Il complesso industriale di disinformazione statunitense in Asia è l'argomento di quest'oggi, ma questa trasmissione vi ricordiamo ancora che è un progetto collettivo in cui non sempre chi parla è un'esperta o un esperto d'Asia, ma se volete intervenire telefonicamente o per mail scrivendo a ondarossa@ondarossa.info ci ripromettiamo di rispondervi magari nella prossima trasmissione. Vi ricordiamo anche che si tratta di una trasmissione sull'Asia e quindi in qualche modo è lo sguardo nostro occidentale sull'Asia, anche perché insomma ci nutriamo di notizie che magari possono provenire dall'Occidente globale o anche da paesi asiatici, ma comunque vengono da fonti in inglese e quindi in qualche modo filtrate per noi. Ma cominciamo con questa nuova puntata.
E cominciamo questa nuova puntata con una leggenda, cioè con una lista di nomi che sicuramente serviranno a orientarci meglio in quello che andremo a dire. Cominciamo con USAID, che è, oppure era, un'agenzia del governo degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione degli aiuti allo sviluppo. Questa agenzia è stata fondata da Kennedy nel 1961 ed era la più grande agenzia di cooperazione bilaterale del mondo. Come è ben noto, Trump all'inizio del suo secondo mandato ha tagliato in un modo veramente massiccio questa organizzazione e oggi solo il 17% di quello che era USAID rimane in piedi. Non proprio più un'agenzia indipendente poi, ma sotto il controllo diretto di Marco Rubio, segretario di Stato. Inoltre, pochi giorni fa Rubio ha annunciato che licenzieranno altre persone. A USAID sono stati cancellati tutti quanti i programmi WOC e tutti i cosiddetti programmi di non interesse nazionale.
E arriviamo a un'altra sigla che è NED, sta per National Endowment for Democracy, oppure possiamo chiamarlo anche Fondo Nazionale per la Democrazia. In questa trasmissione lo chiameremo NED, che è un'organizzazione statunitense non governativa, quasi autonoma, quindi diciamo quasi perché è quasi interamente finanziata dal governo degli Stati Uniti. NED è stata fondata nell'83 per rinforzare la democrazia e l'anticomunismo all'estero. Il suo primo presidente, Allen Weinstein, 10 anni dopo la fondazione, ammise che molto di ciò che fa la NED pubblicamente è quello che prima in segreto faceva la CIA, il che non era rassicurante.
No, per niente. Ricordiamoci tra l'altro che la prima operazione di manipolazione della democrazia sono state nel 1948 le elezioni italiane in cui ha vinto la Democrazia Cristiana a suon di sacchi di soldi per finanziarne la campagna elettorale. E questo è un metodo che poi la NED ha riprodotto, come racconteremo. In Francia, dove sono stati pubblicati diversi libri sull'impatto della NED sulla politica interna, questa agenzia è stata definita la finestra della CIA sull'esterno. La NED, a cui nell'era Trump 2 sono stati tolti tutti i fondi governativi, rimane comunque aperta ma senza più capacità di lavorare, e guardando il sito sembra che effettivamente non facciano quasi più niente. Fa un po' ridere che Karen Bass, la sindaca di Los Angeles, che abbiamo visto impegnata nel difendere la propria città durante le manifestazioni contro le deportazioni dei migranti, sia stata per anni un alto rango della NED e quindi abbia contribuito e pagato rivolte anche violente per la democrazia in giro per il mondo. D'altra parte, come si dice, chi di spada ferisce.
E arriviamo ai media finanziati direttamente dagli Stati Uniti. Radio Free Asia è una radio, una rivista online che era finanziata appunto dall'Agenzia degli Stati Uniti per i media globali e che si occupa di pubblicare notizie dai paesi e sui paesi dove c'è quello che loro chiamano un ambiente media poco sviluppato. Per gli Stati Uniti paesi con i media poco sviluppati sono per esempio la Cina e tutti i paesi comunisti dell'Asia. La stessa agenzia per i media globali finanziava anche Voice of America, la più grande televisione cosiddetta di antipropaganda degli Stati Uniti, che copre, o forse è meglio dire copriva visto che non ha più soldi, tutta l'Asia con varie trasmissioni in varie lingue. La stessa agenzia per i media globali finanzia anche Radio Free Europe, detta anche Radio Liberty, che fa ridere perché insomma la stessa origine copre l'est Europa, perché evidentemente secondo gli statunitensi l'est Europa è ancora comunista, poi copre l'Asia centrale, il Caucaso e il Medio Oriente. Dopo che all'agenzia sono state ormai tolti tutti i finanziamenti, questa non ha più nessuna importanza strategica, visto che riesce a trasmettere pochissime notizie, ma Radio Free Europe continua a funzionare e adesso la paga l'Unione Europea. Evidentemente anche l'Unione Europea pensa che l'Europa dell'Est sia comunista. È strana come posizione.
Sì, è una posizione piuttosto particolare, ma insomma andiamo avanti, poniamo fine a questa lista di nomi. E però ci dispiace dover iniziare, introdurre la trasmissione con una citazione del governo Trump, ma insomma tant'è. Marjorie Taylor Greene, famosa per essere considerata la spia e la portavoce della Russia di più alto rango nel governo Trump 2 e presidente del sottocomitato di sorveglianza del Doge nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, in un'udienza dello stesso comitato il 6 febbraio ha dichiarato: USAID ha segretamente finanziato gruppi, mercenari e reti antigovernative sotto la copertura degli aiuti umanitari, incluso il supporto a fazioni militari e sforzi di propaganda in collaborazione con il NED.
In questa trasmissione vorremmo dimostrare che nonostante il governo Trump ci faccia ribrezzo, il ruolo di queste agenzie, che Trump ha definanziato sostanzialmente ne ha licenziato la gran parte dei dipendenti, comunque avevano un ruolo che era davvero quello che dice la terrificante Marjorie Taylor Greene. Per dimostrare questo faremo una carrellata non completa ma spaventosa di quello che il complesso industriale di disinformazione degli Stati Uniti ha combinato in Asia negli ultimi decenni e anche un po' prima. Avvisiamo che con alcune delle operazioni pro democrazia che USAID e NED hanno compiuto ci potremmo anche trovare d'accordo. Forse non dobbiamo farcela una colpa, siamo comunque persone dell'Ovest globale, comuniste, ci troviamo a stare dalla parte dei soggetti oppressi e ogni tanto USAID e NED, non per bontà, hanno comunque aiutato le persone oppresse e povere. Non vergogniamoci di sentirci in parte in favore di questo sistema o di essere dalla parte dei falsi movimenti democratici che queste organizzazioni hanno creato. È un dato alla fine culturale e per questo è importante sapere tra compagni e compagni che queste cose che proviamo oggi a raccontare per evitare di sbagliare ancora.
ma soprattutto l'invito che vogliamo fare è quello di guardare questa carrellata veramente di veri e propri obbrobri, non solamente dal punto di vista del popolo che combatteva pagato dagli americani, ma dal punto di vista dei governi e delle popolazioni che sono infiltrate, che sono state infiltrate da una forza colonizzatrice straniera segreta, piena di soldi, piena di aerei, di spie e metodi e corsi di formazione alla guerriglia e ai colpi di Stato. Per capirci, quello che racconteremo noi lo conosciamo bene solo su Cuba, che è da sempre infiltrata da queste organizzazioni, e da Radio Martì anche questa statunitense. Magari lo sappiamo anche sui Contras e sul colpo di Stato in Cile, e magari lo sappiamo anche un po' sull'Italia stessa. Proviamo a scoprirlo adesso anche sull'Asia, descrivendo i paesi e cominciando da quelli più a est fino a quelli più a ovest, però forse prima facciamo una pausa musicale.
Sicuramente, e ci sentiamo una canzone dei Clash, I'm So Bored With The USA, una canzone del 77 in che sostanzialmente dice mi sono rotto degli Stati Uniti, e mi sono rotto degli Stati Uniti per la sua continua influenza fuori dal loro paese. Questi sono i Clash. Riprendiamo la puntata di Da Roma a Bangkok, stavamo dicendo, andando a vedere dove in Asia gli Stati Uniti si sono comportati, così come a Cuba, come una forza colonizzatrice segreta con soldi, aerei, spie, eccetera eccetera. E partiamo dalla Russia, ricordiamoci che una grande parte della Russia è Asia. E qua dobbiamo notare che la NED, quella che nel diciamo glossario vi abbiamo detto che è il Fondo Nazionale per la Democrazia degli Stati Uniti, la NED è bandita dalla Russia e classificata come organizzazione indesiderabile. Radio Free Europe, che dovrebbe occuparsi di Europa, è divisa in tre sole sezioni di notizie: Ucraina, che parla di Russia, Iran, che parla di Iran, e influenza cinese, che consiste quasi solo in una lunga lista di notizie sulla cooperazione tra Russia e Cina.
Quindi spostiamoci adesso in Cina, e come possiamo ben immaginare ci sono vari casi di intromissione da parte del complesso disinformativo industriale statunitense in Cina. La Cina ha accusato la NED, come dicevamo il Fondo Nazionale per la Democrazia, di finanziare le varie rivoluzioni colorate, di destabilizzare il Tibet e poi anche lo Xinjiang e Hong Kong, anzi di essere l'ideatrice dietro ai ribelli separatisti, colludendo con le forze destabilizzatrici. E questa è proprio una citazione di affermazioni. Vale la pena anche dire che diversi americani che facevano parte della NED hanno ricevuto sanzioni o sono stati banditi dalla Cina. In particolare la Cina si è occupata di sanzionare persone che facevano parte dell'entourage di Trump, tra cui Peter Navarro, uno dei suoi consiglieri. La chiusura di massa di tutti gli strumenti dell'interferenza americana ha colpito forte e in particolare ha buttato giù una quantità impressionante di entità che si occupavano di forgiare le narrative anticinesi.
E adesso andiamo a vedere, osserviamo insomma queste regioni dove è stato più forte l'impegno statunitense, e la prima Hong Kong, che ricordiamo è Cina. E lo è dalla fine degli anni 90, ma già dal 1990, cioè 7 anni prima che Hong Kong tornasse cinese, la NED aveva iniziato le sue operazioni a Hong Kong. Dagli anni 2000 la NED è stata responsabile di finanziare milioni di dollari per aumentare l'ostilità verso la Cina a Hong Kong. NED è stata anche responsabile del movimento di protesta per la democrazia a Hong Kong nel 14, dopo che la città era tornata sotto dominio cinese. Tra il 15 e il 18 NED, cioè questo fondo per la democrazia statunitense, NED ha speso $450,000 l'anno in progetti per gruppi locali. Nel 2020 ha speso $2 milioni, occupandosi anche di monitoraggio delle elezioni, partecipazione politica dei giovani, supporto alle reti di attivismo studentesco contro l'establishment del Partito Comunista Cinese. Fino a quel momento la NED aveva mantenuto una banca dati pubblica dove si poteva controllare quale organizzazione finanziasse, ma dopo le proteste di Hong Kong si è resa conto che proprio quella banca dati veniva usata dalle autorità cinesi per perseguitare le organizzazioni che avevano organizzato le proteste coi soldi di NED. Molti dei personaggi di quel movimento ora sono in prigione e quelli che sono riusciti a scappare hanno ricevuto l'asilo politico negli USA. Ma Trump non solo ha tagliato la NED, ma ha tagliato anche i fondi per le persone richiedenti asilo. Quindi adesso si vedono alcune di queste persone che chiedono aiuto economico sui social.
E continuiamo a rimanere in Cina e parliamo degli Uiguri. Gli Uiguri sono una popolazione musulmana cinese che, stando a quanto dicono i media occidentali, è quasi tutta rinchiusa in campi di concentramento, al punto che l'Europa aveva addirittura bandito i vestiti che erano fabbricati con il cotone proveniente da quell'area. Però ora l'Europa non si occupa più di imporre sanzioni per il trattamento che viene perpetrato contro gli Uiguri, perché dopo il giorno della liberazione di Trump l'Europa sta negoziando un accordo commerciale con la stessa Cina, e la Cina come condizione ha posto che l'Europa smetta di parlare di questo problema.
Nel 2018, sotto quindi il primo Trump, 5 paesi, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti, lanciarono una campagna coordinata di analisi di cosa stesse succedendo alla Huawei e agli Uiguri, sì, la Bit Company e una minoranza insieme, e lanciarono anche una campagna di disinformazione globale che partiva da questi due temi. Poi la NED ha finanziato varie organizzazioni uiguri per i diritti umani, ha speso più di $10 milioni solo nel 2020, focalizzandosi sulla sorveglianza tecnologica delle etnie represse e dissidenti in Cina, che potete trovare dettagliata e ben descritta nelle pagine di Radio Free Asia. Rispetto agli Uiguri, sicuramente un problema c'è stato, ma allo stesso tempo molte falsità sugli Uiguri sono state enormemente pompate.
E in realtà tutte le notizie sulla repressione degli uiguri arrivano da gruppi statunitensi di uiguri stessi finanziati dalla NED, e le foto dei campi di concentramento mostrate sono false, cioè le fotografie sono vere, ma non sono fotografie di campi di concentramento di uiguri, ma sono invece fotografie di campi di riabilitazione per tossicodipendenti, pensate un po'.
Che è un problema pure questo, però un altro.
Però è un problema diverso. Parlando della Cina, va anche spiegato come funziona il sistema della NED. La NED sponsorizzava migliaia di organizzazioni che creavano storie false e le supportavano citandosi a vicenda. Per esempio, nel 2018 i media occidentali hanno pubblicato molti report sul presunto trattamento degli uiguri in Cina, citando gruppi come il Congresso Mondiale Uigur, il progetto sui diritti umani degli uigur e la campagna per gli Uigur. Queste erano tutte organizzazioni finanziate dalla stessa NED e parlavano l'una dell'altra, anche se questa fonte di finanziamento, come potete immaginare, non è mai stata citata dai telegiornali.
Quindi sostanzialmente è come se io, te e Carmelina scriviamo tutte e tre una cosa analoga e ci diamo ragione a vicenda, ma non diciamo da dove prendi, cioè le fonti siamo noi.
Contribuiamo a creare un'opinione, ma siamo tutti finanziati dallo stesso soggetto.
Comunque ci rendiamo conto che evidentemente l'Ovest ha sfruttato storie di repressione che in parte in passato probabilmente sono anche avvenute. Non vogliamo entrare nella discussione di cosa sia davvero successo agli Uiguri, ma vale la pena ricordare che lo Xinjiang, che è appunto la zona che riguarda questa popolazione, è aperta al turismo e si può andare senza chiedere prima il visto. Si possono visitare quartieri, mercati delle strade dei musulmani in tutte le megalopoli della Cina.
E passiamo adesso a parlare del Tibet. Fra il 2005 e il 2012 la NED ha finanziato il programma China Free Press, che promuoveva la democrazia, i diritti umani e la cultura tibetana. La Cina ha accusato la NED di avere organizzato le dimostrazioni del marzo 2008 e quelle poi del periodo delle Olimpiadi. La NED si è anche occupata di far arrivare le rimostranze del Tibet alle agenzie dell'ONU. Nel 2023 i finanziamenti americani ai movimenti tibetani in Cina e in Nepal ammontavano circa 20 milioni di dollari. In conseguenza delle azioni della NED e dei suoi finanziamenti ci sono state controversie all'interno della comunità tibetana in esilio. Alcuni hanno detto che le organizzazioni che si basavano sui finanziamenti della NED erano state influenzate indebitamente dagli obiettivi della stessa NED. Al momento, però, dopo i tagli trumpiani, sono rimasti in piedi fondi al Tibet per circa 2 milioni di dollari, che effettivamente non è neanche poco. Il Tibet si può visitare, ma solamente con gruppi organizzati e in, diciamo, viaggi organizzati da agenzie specializzate, il che fa pensare che qualche problema il governo cinese lì lo abbia ancora.
E passiamo ovviamente al, come dire, al problema dei problemi in questa ottica, cioè Taiwan. Prima di tutto ricordiamo che Taiwan è stata espulsa dall'ONU nel 71 con la risoluzione 2758, supportata da molti paesi africani. Cioè c'è una mozione ONU che dice che la comunità internazionale riconosce che Taiwan non è un paese a sé stante, ma è invece parte della Cina. Perché molti paesi africani votarono questa risoluzione? Innanzitutto per solidarietà anticoloniale con la Cina, dato che la Cina aveva supportato le loro lotte di liberazione. Poi per il supporto che la Cina aveva dato al movimento dei paesi non allineati e più in generale per il posizionamento cinese contro l'egemonia occidentale. Quindi per l'ONU Taiwan non è uno stato a sé stante. Facendo un salto in avanti, va detto che persino a Taiwan la NED organizzava molti eventi a favore della democrazia, ovviamente in questo caso con il consenso del governo, ma allo stesso tempo incrementando il livello di scontro nella regione.
Per arrivare alla conclusione del ragionamento sulla Cina, una cosa che praticamente non sa nessuno è che si vocifera che USAID pagasse anche la BBC per parlar male della Cina, però questa è una cosa, appunto una voce, non è un dato accertato. Negli ultimissimi anni, soprattutto dopo il Covid, la Cina ha iniziato a occuparsi della sua immagine internazionale, ad esempio facendo entrare i turisti con il visto all'arrivo, montando campagne di stampa e campagne mediatiche, pubblicizzando i successi delle Huawei e di DeepSeek e così via dicendo. Allo stesso tempo anche le ambasciate cinesi e il Ministero degli Esteri hanno iniziato ad avere un certo ruolo sui media. Una cosa che ci sembra divertente in modo particolare è che il Ministero degli Esteri della Cina ha una pagina specifica sulle malefatte della NED in Cina e nel mondo, e si tratta di una pagina in inglese fatta in modo che la si possa leggere tutti e tutte. E a questo punto forse introduciamo una seconda pausa musicale particolarmente calzante,
perché riprenderemo parlando di Vietnam e di quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Vietnam, e quindi insomma andiamo a sentirci Bruce Springsteen e la sua Born in the USA, che insomma della guerra in Vietnam e di quello che è successo poi ai reduci eccetera parla come in molte e molti sappiamo, insomma. Come detto, ripartiamo da quello che è successo con la guerra del Vietnam e del Laos. Ovviamente non è che vi racconteremo tutta la storia della guerra, ma sappiamo che durante la guerra del Vietnam gli Stati Uniti bombardarono anche varie zone del Laos, incluso la zona nord-est occupata dai comunisti e l'area del sentiero di Ho Chi Minh, che è lungo le montagne di confine, che i vietnamiti usavano per portare beni e armi fino al Vietnam del Sud. USAID dal 1961 al 1973 ebbe un ruolo importante nel coprire la cosiddetta guerra segreta, portava aiuti umanitari cercando di fare in modo che non si notasse che la CIA finanziava operazioni militari, logistiche e di controinsorgenza. Anzitutto USAID supportava il reclutamento e la formazione delle guerriglie non convenzionali di un'etnia, cioè i Hmong, che erano in guerra con il governo militare Lao e avevano persino strade, aeroporti, sistema di comunicazione e base militari loro, tutte finanziate da USAID. Molte di queste infrastrutture che USAID ha costruito ai Hmong contro i comunisti laotiani ci sono ancora. Le risorse dal 63 al 70 furono usate per portare circa 25.000 tonnellate di riso ai Hmong, per capirci la quantità sufficiente per nutrire 35 milioni di persone per un giorno. I programmi erano organizzati in modo da far arrivare il riso solo nella zona dei Hmong, mentre il resto della popolazione moriva di fame.
E in aggiunta a questo, USAID usava i campi dei rifugiati che sfuggivano alle bombe americane, campi che gestiva anche per arruolare guerriglieri Hmong. Si dice che i Hmong si finanziassero producendo oppio e che USAID non sia intervenuta per impedirlo. La conseguenza di tutto questo è che in Laos furono scaricate 2 milioni di tonnellate di bombe, che sono tra l'altro più di tutte le bombe che oggi gli USA avevano usato durante la Seconda Guerra Mondiale. Bombe che ancora oggi causano regolarmente vittime. Ad oggi, infatti, ci sono ancora circa 50 persone all'anno che saltano per aria. Lo sminamento del Laos è ancora un business per USAID. Infatti il programma di sminamento, che inizialmente era stato chiuso a febbraio, è già stato riaperto e è ancora attivo.
Cioè, per capirsi bene, le bombe le hanno buttate gli Stati Uniti, adesso USAID guadagna sullo sminamento.
Le bombe le hanno buttate gli Stati Uniti e sono gli Stati Uniti che guadagnano sullo sminamento. Questo è il senso di questa cosa. E se volete per caso, insomma, andare a visitare interi villaggi che sono stati costruiti usando almeno in parte resti di bombe, oppure piccole fabbriche di oggetti diversi realizzati con lo stagno sempre delle stesse bombe, potete andare a visitare il nord-est del Laos. Gli indirizzi si trovano anche online. Il cammino di Ho Chi Minh si può visitare comodamente invece nel sud, nel Vietnam. In Laos si possono anche visitare i vecchi aeroporti americani, ma la più grande base militare è piuttosto difficile da raggiungere perché si trova all'interno di una zona di sfruttamento minerario e è piuttosto complicato richiedere i permessi per accedervi. Per chi ci riesce è interessantissima da vedere perché è quasi incastonata, inserita tra montagne che scendono a picco, e troverete ancora le baracche dei militari americani, mentre la pista oggi è usata dai bambini per giocare e anche dai pastori per pascolare il loro bestiame.
E passando al Bangladesh, sembra che il cambio di regime del 2024 in Bangladesh sia stato finanziato da USAID e dall'Istituto Internazionale Repubblicano. Il problema era che il governo aveva negato agli statunitensi il permesso di costruire una base militare in funzione anticinese. Il governo Biden ha speso 1 miliardo e 800 milioni di dollari in Bangladesh in 4 anni per attività possibilità per incrementare la partecipazione democratica, come dicono sempre loro. Prima delle elezioni del 24, YesID aveva finanziato una massiccia campagna di mobilitazione con 29 milioni di dollari e gli Stati Uniti però non erano stati per nulla contenti che il governo fosse rimasto in carica. Si dice che quella campagna di mobilitazione abbia poi portato alla rivoluzione che ha messo in piedi un nuovo governo tecnico, ma gli Stati Uniti questo lo negano.
C'è un report che dice che fino al 2017 USAID aveva speso 29 milioni di dollari che sono finiti a finanziare armi leggere a gruppi jihadisti. Il governo ad interim avrebbe chiesto all'ONU di segretare un report che riportava il legame tra formazioni jihadiste e USAID, perché alcune di queste formazioni sarebbero allineate col presente governo. Però tutte queste informazioni noi le abbiamo trovate sui media indiani e quindi veramente bisogna riflettere se è vero oppure no.
Parlando sempre di Bangladesh, ma passando a un altro tema, nel 2016 un attivista LGBT, Xulaz Mannan, che lavorava per USAID in Bangladesh, fu ucciso a colpi di macete nel suo appartamento a Dhaka. L'attivista era anche il fondatore dell'unica rivista LGBT del paese e fu ucciso perché aveva fatto coming out sui social. Dopo la sua morte, USAID e insieme all'ambasciatore statunitense in Bangladesh e a John Kerry presero parola per ricordarlo, ma la prima ministra Hasina nel frattempo del governo del Bangladesh criticò le attività di Xulaz Mannan equiparandolo a contenuti per adulti, insomma qualcosa di pornografico.
E dopo aver parlato del Bangladesh, ci spostiamo e andiamo in India. Nel 2016 il governo italiano ha posto la NED sotto osservazione.
Il governo indiano,
No, cosa ho detto?
Italiano.
Il governo indiano, fa molto caldo, ha posto la NED sotto osservazione per il finanziamento di ONG che violavano la legge sulle donazioni straniere alle entità indiane. Questa misura è stata adottata perché le donazioni della NED erano considerate potenzialmente dannose negli affari interni di quel paese, cioè dell'India.
L'India ha criticato molto l'operato di USAID nel contesto di varie elezioni che si sono svolte nel subcontinente. Nel 24 è venuto fuori che USAID aveva investito 29 milioni di dollari per aumentare la partecipazione alle elezioni, ma poi questa informazione è stata corretta e sembrò che questi soldi fossero andati in Bangladesh. Sostanzialmente non è risultata chiara questa vicenda. Il Ministero degli Esteri indiano al tempo disse che la cosa era molto preoccupante. Ci sono politici in India che hanno anche chiesto di controllare il ruolo di USAID durante le elezioni del 2020. Dal 2020 l'India ha una nuova legge elettorale secondo la quale vengono controllate le ONG e le ditte private che ricevono fondi dall'estero, incluse quindi quelle che ricevono i soldi da USAID. Quindi viene anche limitato quello che possono subappaltare e i loro costi di gestione. Questa legge è stata attaccata da diverse reti di ONG perché è stata definita repressiva e contro i diritti umani. Il fine però pare sia limitare l'ingerenza statunitense.
E adesso ci spostiamo in Afghanistan per quanto riguarda l'Afghanistan dobbiamo iniziare veramente da lontano. Come sapete bene, insomma, i Mujahideen sono stati finanziati dagli americani per sconfiggere i sovietici. Dopo che i russi se ne sono andati, l'Afghanistan è stato un po' abbandonato a se stesso dagli americani e i talebani si sono formati in maniera endogena, almeno così pare. Nonostante vada detto con chiarezza che non ci sono prove che USAID abbia mai finanziato i talebani, i numerosi progetti di cooperazione che in quel periodo USAID ebbe contribuirono in maniera, se non altro indiretta, a destabilizzare l'Afghanistan e a creare disparità, a generare fazioni e a indebolire il governo.
Riguardo all'invasione USA del 2001, c'è un in Afghanistan, c'è un articolo del Guardian che è uscito nel 2008 che spiega che solo il 20% dei fondi che USAID aveva stanziato in quegli anni arrivarono effettivamente in Afghanistan, solo il 20%. Il 40% dei fondi tornarono a donatori perché non erano stati spesi, l'altro 40% servì per pagare il personale occidentale delle ditte pagate da USAID, un successone insomma, quindi il 20% agli afghani, il 40% agli occidentali stessi, il 40% non è stato speso.
Un successone veramente, hai detto bene. Una cosa che gli americani in Afghanistan non seppero assolutamente gestire è stata la coltivazione dell'oppio. Sui media in generale si legge che in alcune occasioni c'erano aerei americani che mandavano a fuoco l'oppio di una fazione talebana, mentre sull'altro lato della valle c'erano altri militari americani che proteggevano altri campi di oppio di altre fazioni talebane. USAID ha fatto dei programmi, per così dire, tra virgolette, insomma, di sviluppo alternativo, che sarebbero dovuti servire a mettere fine alla coltivazione del papavero da oppio. A questo scopo sono stati destinati 1,46 miliardi di dollari fra il 2002 e il 2017 nel tentativo, insomma, di proporre ai contadini colture di tipo diverso. Ma inavvertitamente una parte di quei soldi invece è finita proprio per finanziare la coltivazione dell'oppio. Per esempio, quando USAID ha costruito un impianto di irrigazione nei pressi di Kandahar, la coltivazione dell'oppio in quella zona è aumentata del 119%. Ci sono poi anche altri report che parlano di programmi per 335 milioni di dollari in impianti elettrici che non servivano e non venivano usati, 175 milioni in una strada che venne spazzata via da un'inondazione dopo un mese e 7,7 milioni in un parco industriale a cui non arrivava la corrente. Questo tanto per parlare di soldi così devoluti nel nulla.
E facciamo un'altra pausa musicale. Questa volta il gruppo si chiama Ektelaf, che in una delle lingue che si parlano in Afghanistan significa denuncia per il cambiamento. È nato dall'incontro di tre rifugiati afghani in Europa, Habib, Hussein e Kader, e parla proprio degli orrori della guerra del 2001.
کلی با افغانستان تزوم مجبور کلی دا مسافرین خلاصه گو مجبور سوکلو خدمت دا افغانستان دور او کلی حل تده حلکان دو کور لده نکور نده
اگر آدم یک میدانستان جنون نمیشد وطن مانر جنگلی بی قانون نمیشد اگر نفاق نبود حق مردم محروم نمیشد اونجا دشت لیلی دشت خون نمیشد نام جهاد خیانت افتخار نمیشد غضب خداوند جامعه تکرار نمیشد میان وطن جدایی اقشار نمیشد اگر جهاد نبود فاجعه افشار نمیشد نام جهاد جا کدن زنده ده گور کدن میان کور انداختن خشت بر کدن نام جهاد کافر گفت قتل عام کردن برای انتحار مردم زن روان کردن جهاد نیست چفن فلاکت ریش های دراز جهاد نیست کشتن مردم بیگناه جهاد یعنی کمک کن در برادر دینی برو دستش بگیر کتش وطن بساز جهاد یعنی از آسمان آزادی بباره یعنی هر کس به هر طریق آبادی بیاره وطن فری برده از خطاهای پیشتر وطن از وطن پس سهم ما چی میشه وطن مازی که دست مردمان بیشتر وطن جواب بده نسل ما چی میشه وطن فری برده از خطاهای پیشتر وطن از وطن پس سهم ما چی میشه وطن مازی که دست مردمان بیشتر وطن جواب بده نسل ما چی میشه
ای خدایا دست رقم کرده دادوی اغا وجنی اغا دوی دا وجنی دادوی خپل مروت شهید وی اغا دوی هم خپل مروت شهید وی سو خدای خبره ده چی سو شهید ده
اگر آدمیت میدانستن قوقا نمیشون، تمام باغ و بستان تبدیل به صحرا نمیشون، میان خانه بیاد راز هم جدا نمیشون، اگر اسلام نبود بهانه کی جنگا نمیشون، اگر اسلام نبود بهانه گوشت هم نمیخوردن، به نام غنیمت مال و ناموس کس نمیبردن، اگر اسلام نبود بهانه روز غم نمیدیدیم، میان خانه اجنبی ده رقم نمیدیدیم، مگه گپ از این نزن فریاد معترض میگن، دور ملا داره فتوا میده مرتدد میگن، گفتم طبیب بودی سر خود دواتو میکردی، اگر ملا بودی باوش جان تو سنا نمیکردی، برای نابودی انسان کسب جا و مقام، هدف حکمرانی بر مردم به نامی اسلام، بود کینه های قومی در میان عوام، شود خواهی و کشتار بیش از حد امکان، نمیتون بحث ادامه لیکن زبانم بد است، اسلام در قلب ماست بیاده پس جدال بسن، وطن فری برده از خطاهای پیشتر، وطن ازی وطن پس سهم ما چی میشه، وطن بازی که دست مردمان بیشتر، وطن جواب بده نسل ما چی میشه، وطن فری برده از خطاهای پیشتر، وطن ازی وطن پس سهم ما چی میشه، وطن بازی که دست مردمان بیشتر، وطن
За Паштуни, за Афгани, да таджикне да, да Афганда, Арехам Азаране да, Арехам Афганда, Бунгавал Афганяни, Гадахпел Ахпел, Хамнию. За мужа Арманде, да Афганистанке, Хушали, Ауэтахадуи, за мужа Груба Сталав, Махсаддаде, за Афганистанке, Атахадуи.
E dopo questa carrellata in vari paesi asiatici per andare a vedere come gli Stati Uniti sono stati insomma presenti, invasivi, hanno portato avanti ingerenze eccetera eccetera, adesso andiamo a vedere tutto questo che impatto ha avuto in Occidente su di noi.
E cominciamo con una premessa, insomma noi ascoltiamo Radio Onda Rossa e non crediamo a niente, proprio a niente di ciò che i media mainstream ci dicono, per esempio sulla Palestina o su Cuba, però invece conosciamo l'Asia attraverso immagini filtrate dei media mainstream e pensiamo che in questo caso ci dicano cose vere, crediamo a queste narrazioni in realtà perché confermano ciò che vogliamo vedere, l'Asia è un altro da salvare. Edward Said scrive che l'orientalismo è un modo di pensare che divide il mondo in due parti. Da una parte c'è l'Oriente, visto come esotico, arretrato, misterioso o pericoloso. Dall'altra parte c'è l'Occidente, che invece è razionale, moderno e superiore. Questa divisione non è solo geografica, ma è epistemologica, ossia riguarda come pensiamo, e ontologica, cioè riguarda cosa crediamo che le cose siano. In pratica, questa divisione ci fa vedere gli altri in un modo stereotipato e distorto, e serve a sentirci migliori e più giusti.
Gli Stati Uniti hanno finanziato una serie di attività di destabilizzazione con la scusa di progetti di sviluppo per la democrazia che ha portato avanti appunto la NED, amplificati con una serie di network di televisioni, giornali, radio che parlavano all'Asia. A loro volta quei media comunicavano con i media mainstream occidentali, così le informazioni falsate dagli Stati Uniti arrivavano anche qui in Europa o comunque in Occidente e noi le credevamo vere. L'esempio più eclatante forse sono le menzogne sugli uiguri in Cina, che secondo i media sarebbero praticamente, gli uiguri sarebbero tutti in campo di concentramento. Insomma, quando i media parlano di noi, noi compagni e compagne li riteniamo propaganda, ma quando i media parlano dell'Asia, delle società asiatiche, tendenzialmente ci crediamo, forse perché le menzogne create da USAID e NED ci rassicurano sulla nostra superiorità. In gran parte questo problema è dovuto al fatto che conosciamo poco l'Asia e che ci interessa anche poco. Però quando diamo per scontato che davvero gli uiguri siano repressi in Cina, perché noi attivisti non riflettiamo un attimo se la stessa cosa ci crederemmo se un giornale europeo parlasse di un territorio europeo o di un altro territorio che noi magari conosciamo meglio come la Palestina?
E quindi mentre la superiorità occidentale tramonta, per noi diciamo compagnitudine, sarebbe bene renderci conto che usando i media mainstream come fonte di informazioni sull'Asia alimentiamo, oppure almeno fino al gennaio 2025 alimentavamo, i processi di egemonia americana senza neanche fermarci un momento a riflettere. Dovremmo fermarci a pensare, ma pensando questo stiamo facendo il gioco degli Stati Uniti?
William Casey, capo della CIA, una volta ha dichiarato: sappiamo che il nostro programma di controinformazione ha funzionato quanto tutto quello che il pubblico americano crede rispetto a una notizia è falso. Che significa questo?
L'Ovest globale è governato da una classe politica che raccoglie informazioni sui giornali che l'Ovest globale stesso produce. Questi giornali riportano le informazioni di chi sta sul terreno e spesso chi sta sul terreno sono, o meglio erano, entità finanziate dagli Stati Uniti che riportavano a loro volta poche informazioni, spesso false. Per esempio, la Cina è in crisi economica e sta per crollare. Sono 20 anni che escono articoli sui media sul fatto che la Cina sta per crollare e nel frattempo la Cina è diventata il primo paese del mondo per PIL, a parità di potere di acquisto. Oppure il fatto che in piazza Tiananmen a Pechino ci furono 10.000 morti, quando fin dai tempi di WikiLeaks si sa che i fatti non sono avvenuti nella piazza e che i morti di quel giorno furono tra 200 e 1.000. Certo, comunque si è trattato di un massacro orribile, ma c'è differenza tra 200, 1.000 e 10.000. Un osservatore ha fatto notare che quest'anno, dopo il crollo del sistema disinformativo industriale americano, molti meno media in confronto hanno riportato la commemorazione di piazza Tiananmen. Allo stesso tempo è stato notato che il giorno dell'anniversario c'è stato un picco di visite sul sito di Wikipedia per Tiananmen, come non c'era mai stato in precedenza. E su Wikipedia la gente perlomeno ha potuto leggere i fatti veri e non i fatti falsi relativi ai 10.000 morti.
Dopo, passando oltre, insomma, dopo l'11 settembre, l'idea che l'Occidente dovesse esportare democrazia si è rafforzata e ora la massa della popolazione pensa che solo noi sappiamo cosa è giusto. Come ha scritto Spivak, la subalterna non può parlare perché quando lo fa è filtrata da chi la rappresenta. L'eccezionalismo democratico è spesso un razzismo travestito da missione morale per noi occidentali. Un esempio è il pinkwashing in Afghanistan.
Come dicevamo all'inizio della puntata, noi non dobbiamo vergognarci magari di aver approvato quello che facevano gli statunitensi, e questo evidentemente è un frutto della disinformazione, almeno in parte. In Afghanistan, per esempio, l'Occidente diceva di voler liberare le donne dal velo. La filosofa Lila Abulugod chiede: perché pensiamo che le donne musulmane abbiano bisogno di essere salvate, da chi e per chi? Non che le donne stiano bene in Afghanistan, ma abbiamo confuso l'apparenza di bene con la sostanza del potere.
Sebbene sull'Asia si trovi poco su questo, USAID e NED hanno usato i diritti delle donne e delle minoranze sessuali come strumenti retorici per giustificare interventi occidentali in altri paesi. Questo uso selettivo e strategico dei diritti, quello che chiamiamo pinkwashing, ha permesso agli Stati Uniti e altri governi dell'Ovest di presentarsi come moralmente superiori mentre portavano avanti interessi geopolitici e economici. Il femminismo, i diritti LGBTIQ e la liberazione di alcune categorie vulnerabili sono spesso stati sfruttati come copertura per legittimare ingerenze, cambi di regime, programmi di formazione che puntavano a cambiare la struttura sociale locale. In questo modo cause giuste hanno rischiato di essere svuotate di significato e resi strumenti di potere, contribuendo a rafforzare un'immagine dell'Occidente come faro di progresso, mentre si negava autodeterminazione in Occidente alle stesse soggettività che si diceva di voler aiutare fuori dall'Occidente.
Quello che abbiamo descritto è la forma moderna della colonizzazione con cui l'Ovest globale prova a controllare i paesi asiatici e a mantenere stabile l'Ovest stesso. Come diceva Fanon, noi dominiamo gli altri popoli per esternalizzare le nostre crisi interne. Colonizziamo per estrarre risorse, ma allo stesso tempo i nostri media ci dicono che siamo buoni, ossia usiamo l'altro come specchio della nostra moralità. Tutto rimane uguale in Occidente perché, anche se non abbiamo soldi per arrivare a fine mese, non siamo quelli nel giusto, noi siamo quelli nel giusto perché facciamo il bene.
Andiamo a vedere invece l'impatto che tutta questa disinformazione prodotta dalla USAID 6 hanno avuto in Asia. Molti interventi, insomma, cosiddetti pro-democrazia degli Stati Uniti, sono stati esperimenti sociali su scala nazionale o globale, ma non ci sono valutazioni rigorose sulla loro efficacia, solo retorica. Ferguson dice, descrive questo come l'antipolitica dello sviluppo, creare soluzioni tecniche a problemi politici, evitando ogni vera responsabilità. L'impatto di questi esperimenti geopolitici ha delle conseguenze che nessuno è in grado di valutare, ma il risultato non è certamente la libertà. Lindsay O'Rourke della Boston University dice che i cambi di regime introdotti con questi sistemi sono durati generalmente poco, con notevoli eccezioni come per esempio le Filippine.
E poi c'è un altro aspetto, cioè la debolezza della società civile che cresce finanziata dall'Occidente, e perché grazie ai finanziamenti degli Stati Uniti la società civile in quelli che vengono definiti paesi in via di sviluppo spesso non esiste, senza fondi esterni. Si tratta di entità piene di gergo tecnico ma prive di autentiche radici sociali. A differenza dei movimenti locali in Europa che nascono da bisogni reali e condivise, molte società civili finanziate nei cosiddetti paesi in via di sviluppo sono strumenti autentici del colonialismo. Parafrasando Arundhati Roy, le ONG sono i nuovi intermediari fra il potere globale e i poveri locali. E allora viene da domandarsi cosa sarebbero diventati questi paesi se la loro società civile non fosse stata influenzata da questa massa enorme di soldi. E come ci influenza il fatto che la società civile asiatica che vediamo sui media mainstream in realtà non è una vera società civile? E come possiamo internazionalizzare la lotta se la società civile è protetta da una coltre di false entità finanziate dagli Stati Uniti? In questo senso, dopo Trump, forse sarà più facile distinguere il lavoro dei compagni e delle compagne asiatiche, visto che queste ONG pompate dall'Ovest inevitabilmente spariranno. Molta della società civile sparisce e con essa i servizi che offriva. Questo fa sì che però stiano morendo di fame persone vere.
Il vuoto lasciato dagli Stati Uniti viene rapidamente occupato un po' da tutti, soprattutto da Europa, Cina, Russia, Australia. Il declino del soft power americano, però, non è solo una questione di immagine o di governo, riflette la crisi di legittimità dell'intero modello economico occidentale, che per decenni ha mascherato rapporti di potere dietro il linguaggio della cooperazione e dei diritti umani.
Quando andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me.
Siamo veramente arrivati alla fine anche di questa puntata di Da Roma a Bangkok, e siamo arrivati come al solito alle nostre clausole di salvaguardia. Cominciamo col dire che le fonti di questa trasmissione derivano da ricerche fatte in internet paese per paese e da qualche video YouTube e anche da qualche fonte un pochino più controversa. Per esempio sulla pagina della NED ci sono comunicati stampa che descrivono prima la controversia con i paesi dove operano e poi la risposta di questi paesi. Una fonte piuttosto divertente è stata la pagina del Ministero degli Esteri cinese con la lista dei misfatti della NED, che ci è stata veramente utilissima come lista iniziale di notizie. La pagina è dettagliatissima e qualche volta anche divertente. Cita addirittura dei casi in cui la NED ha organizzato congressi per convincere la società civile asiatica a spingere i propri governi a smettere di chiedere ai paesi occidentali, in particolare agli Stati Uniti, di ridurre le emissioni dei gas serra.
Va detto che il ruolo di USAID aveva nella cooperazione internazionale, che aveva nella cooperazione internazionale, era piuttosto importante. In questa trasmissione abbiamo analizzato le cose negative di USAID, ma ce ne sono anche altre positive che non vanno sottovalutate, soprattutto perché causano la morte, cioè ci sono in mezzo la morte di milioni, le vite e i corpi di milioni di persone. Si calcola infatti che ad oggi solo di AIDS siano già morte almeno 300.000 persone a causa degli ospedali di USAID che sono stati chiusi per i tagli di Trump. Al momento, un altro esempio, stanno marcendo in vari magazzini di Houston, Djibouti, Durban e Dubai circa 60.000 tonnellate di cibo, che circa 98 milioni di dollari, che scadranno questo luglio.
E un'ultima clausola di salvaguardia, ma piuttosto importante, è il fatto che al momento, con l'allontanamento tra Trump e Musk, il governo statunitense sta silenziosamente ricominciando a riassumere alcune delle persone licenziate dal Doge. La cooperazione statunitense era un settore economico importante ed era circa l'1,2% della spesa globale del governo. Gli effetti si vedono parecchio sul settore agricolo degli Stati Uniti. Per esempio, il 7% del governo statunitense veniva comprato da USAID per distribuire aiuti. Non ci stupiremmo se lentamente e silenziosamente gli aiuti umanitari venissero piano piano riattivati, però con un nome diverso.
E quindi siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Da Roma a Bangkok. Vi diamo appuntamento a mercoledì 2 luglio alle ore 20, sempre su Radio Onda Rossa. E vi ricordiamo che oggi mancano solo 4 giorni alla chiusura del radioabbonamento e sarebbe molto molto bello arrivare a 15.000 euro. In fin dei conti non manca tantissimo. Quindi ognuno di voi... Il nostro obiettivo era 20, però siccome manca 4 giorni, io mi accontento di 15.000, però 20 sarebbe meglio, chiaramente. Comunque, www.ondarossa.info, cliccate sul radioabbonamento e lasciatevi guidare dalle istruzioni.
E quindi con questo invito a radioabbonarvi vi salutiamo tutte e tutti e vi diamo appuntamento con Da Roma a Bangkok a tra 15 giorni. Ciao.
Storie dal gran finale, spera sì, comunque vada panzarei, a singing in the rain.
Gli americani si trompano, ancora gli altri che bombardano, le donne impurano la guerra dal sì.
Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria.
Sì, sì, un momento di canzo, sentalo.
The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
Namaste!